Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca.
Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro:
ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
E ricevuto un calice, rese grazie e disse:
prendetelo, fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio.
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me.
E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo:
questo calice è la nuova alleanza del mio sangue, che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito.
Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse:
i re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è il più grande diventi il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve, non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E voi sederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per bagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, va e conferma i fratelli.
E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose:
Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi.
Poi disse loro:
quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?
Risposero: nulla. Ed egli aggiunse:
ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, chi non ha la spada venda il mantello e ne compri una, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento.
Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse:
basta.
Uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro:
pregate per non entrare in tentazione.
Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:
Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro:
perché dormite? Alzatevi, pregate, per non entrare in tentazione.
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo.
Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
Signore, dobbiamo colpire con la spada?
E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo:
lasciate, basta così.
E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani:
come se fossi un ladro, siete venuti a cospare bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e mai avete messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra, è il potere delle tenebre.
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse:
anche questi era con lui.
Ma egli negò, dicendo:
o donna, non lo conosco.
Poco dopo un altro lo vide e disse:
anche tu sei uno di loro.
Ma Pietro rispose:
o uomo, non lo sono.
Passata circa un'ora, un altro insisteva:
in verità, anche questi era con lui. Infatti è Galileo.
Ma Pietro disse:
o uomo, non sono quello che dici.
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano. Gli bendavano gli occhi e gli dicevano:
fai profeta, chi è che ti ha colpito?
E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero:
se tu sei Cristo, dillo a noi.
Rispose loro:
anche se ve lo dico, voi non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi, il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio.
Allora tutti dissero:
tu dunque sei il figlio di Dio?
Ed egli rispose loro:
voi stessi dite che io lo sono.
E quelli dissero:
che bisogno abbiamo ancora di testimonianze? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca.
Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di parlare tributi a Cesare, di pagare tributi a Cesare, e affermava di essere Cristo re.
Allora, Pilato lo interrogò:
sei tu il re dei giudei? Ed egli rispose:
tu lo dici.
Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna.
Ma essi insistevano dicendo: costui solleva il popolo, insegnato per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui.
Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo. E saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò ad Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode. Infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà.
Ma essi si misero a gridare tutti insieme: togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba. Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli per la terza volta disse loro:
ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte, dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà.
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venne eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse, sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dirci: ai monti cadete su di noi e alle colline copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà nel legno secco?
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno.
Poi dividevano le sue vesti le tiravano a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'Eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'è anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava:
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi».
L'altro invece lo rimproverava dicendo:
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose:
«In verità io ti dico, oggi sarai con me in paradiso».
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Detto questo, spirò. Il centurione dava gloria a Dio dicendo:
«Veramente quest'uomo era giusto».
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono gli aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Parola del Signore.
Ovviamente non c'è omelia, l'abbiamo ascoltata, La passione di Cristo è già motivo per una profonda riflessione, una profonda preghiera e una sollecita conversione che auguro di cuore a me e a tutti voi. La messa che stiamo celebrando è per queste intenzioni, per Calogero, Ferretti Pietro, Cassici Domenico, le anime del Purgatorio, in ringraziamento alla Madonna, Elvira, Vincenzo e Padre Ioso, Mattiaccio Nelia, Lucci Emma, Neguni Bruno e Maria, Antonio e Bellina, Alessandro, Maria, Ernesta e Anna. Vi ricordo i grandi misteri che celebriamo in questa settimana, chiamata la settimana maggiore, la settimana santa, in cui sono concentrati tutti i grandi fatti di Gesù che sono il fondamento della nostra fede. Oggi ricordiamo Gesù che entra per la porta bella ad est della spianata del Tempio. Chi di voi andrà a Gerusalemme la potrà vedere chiusa con i mattoni, chiusa, perché da quando Cristo è entrato salendo dal cielo, era un fiumiciattolo che scorreva da Betfage in Italia, è salito sul peloso degli Ulivi, è entrato per la porta bella, da quel momento quando Cristo fu acclamato Messia, gli ebrei l'hanno chiusa perché non lo hanno mai riconosciuto Messia e figlio di Dio. Chi di voi andrà la vede ancora chiusa da sempre e per sempre. Gesù, figlio di Dio. Durante la settimana la messa è lunedì e martedì regolarmente nella cappella. Mercoledì non c'è messa in nessuna chiesa della diocesi, perché il vescovo alle 17 in cattedrale benedice gli olei santi con i sacerdoti, che sono tre: l'olio degli infermi, per i nostri malati, l'olio dei catecumeni, per il battesimo, il sacro crisma, che è il più importante, per battezzare, per cresimare, per consacrare i sacerdoti, per consacrare i vescovi. Il crisma è un olio di oliva con un profumo che quest'anno verrà dalla Calabria, dalle zone dove sono stati confiscati i beni ai mafiosi, verrà unito a un profumo tipico di quella zona. L'olio indica la forza, il profumo indica la bontà, è l'olio più importante. Questi olei io li prenderò il mercoledì sera e li porterò giovedì, e noi li onoreremo davanti a tutta la comunità. Giovedì Santo, giorno dell'Eucaristia, giorno del sacerdozio, Cristo istituisce la messa e il sacerdozio. Noi ripeteremo la lavanda dei piedi con i bambini, come gli apostoli. Poi tutte le chiese verranno spogliate in segno di lutto, le campane verranno bloccate a gloria e taceranno fino alla mezzanotte del sabato santo, quindi la domenica di Pasqua. Il giovedì santo, dopo la messa alle 7 circa, la messa c'è alle 6, alle 7 per dire tutto, in processione porteremo l'Eucaristia nella cappella, qui verrà tutto spogliato, spenti le luci, i lumi, e lì verrà fatto il cosiddetto sepolcro. Noi terremo la chiesa aperta fino alle 23 per adorare il Signore, per fare compagnia durante l'agonia del Getsemani. Quindi chi di voi vuol venire a pregare fino alle 23 la chiesa è aperta. C'è anche modo di confessarsi giovedì, ci saranno due sacerdoti dalle 16.30 alle 19. Venerdì Santo tace in segno di lutto tutto il mondo. La sera speriamo che il buon Dio ci dia non la tempesta dell'anno scorso, ma ci dia una serata normale, per poter inaugurare come comunità la nostra bellissima Via Crucis. Noi partiremo dal parcheggio est, là, saliremo la scalinata, insieme faremo tutto l'ovale con le 14 stazioni, poi scenderemo lungo il percorso del campo sportivo, del nostro parcheggio, e saliremo per la porta centrale per l'ultima stazione, la risurrezione di Cristo e il bacio a Gesù crocifisso, venerdì santo. Il sabato santo, silenzio assoluto nel mattino. Nel pomeriggio, l'anno scorso vennero circa 1000 persone a benedire i cibi. Attenzione, io non ci sono fino alle 3 precise, non ci sono, quindi è inutile che veniate prima. Noi alle 3:10 apriamo la chiesa. Alle 3 io sono qui preciso, per ogni quarto d'ora benediciamo i cibi fino alle ore 19, quindi dalle 15 alle 19, 4 ore. Dopo le 19 chiuso, perché dobbiamo preparare la chiesa per la veglia di Pasqua, che inizierà alle ore 23, alle 11, quindi con le benedizioni del fonte, del fuoco, del cielo, il nostro coro canterà le sulte, stanno camminando una cosa meravigliosa, venite a sentire le meraviglie di Dio, questo nostro coro ci strabilia sempre, hanno trovato le sulte di un uomo bellissimo, favoloso. Cioè esulti la terra, tutta la terra per la risurrezione di Cristo, l'annuncio di Cristo risorto. A mezzanotte, 24 ore precisa, la messa, si sciolgono le campane e comincia la festa di Pasqua. Durante la benedizione dei cibi, dalle 3 alle 7, udite, ci saranno 7 sacerdoti, inaudito, con sacramenti, e oggi sta carestia, ce ne sono 7. Padrino ha riportato tutti i conventi di Assisi, tutti quelli che ha trovato disponibili qua a Santa Lucia, perché dobbiamo fare una grande doccia spirituale. Amici, Pasqua vuol dire non mangiare la torta col capocollo, anche quello, non mangiare i cappelletti con l'agnello, con le costine d'agnello, anche quello, d'accordo. Pasqua vuol dire passaggio, vuol dire liberazione, purificazione, rinnovare la vita, la primavera che esulta, lo spirito nuovo che è dentro di noi. Amici, vi aspettiamo. Facciamo tutti una bella doccia spirituale. 7 premi, amici, è la fine del mondo. Non so se queste cose torneranno in futuro. Quest'anno ce l'abbiamo e ringraziamo il Signore. Quindi io vi aspetto tutti, sia per la missione dei cibi, per le confessioni, la veglia pasquale e la messa di mezzanotte.